e bentornati a Bovis, il podcast che, nel caso malaugurato in cui doveste scoprire che siete stati così fortunati da entrare in possesso di uno dei pochissimi pezzi del nuovo esclusivo merchandising, che devo dire essere molto, molto bello, elegante, una cosa proprio fine, e con questo pezzo di artigianato locale per caso voi ci andaste a dormire, ecco, in quel caso questo podcast si presenterebbe sotto casa vostra, anzi nel vostro centro sportivo, armato di spranga, pronto a devastarvi le auto, perché abbiamo scoperto che questo è un ottimo modo di far ottenere un contratto a vostro figlio. O sbaglio? Cioè, almeno nella Roma.
Non sono troppo convinto.
No? Io credo che alla Roma funzioni così.
Io stavo proprio per dire che mi sembra più probabile che abbiano rovinato le possibilità del figlio di ottenerne uno, solo che Ken negli anni scorsi ci ha fatto capire che gli atti di pazzia dei padri dei calciatori non influiscono troppo sulla loro carriera. Però Zaniolo invece ci ha insegnato che avere le madri fighe, bippato ovviamente nella puntata, quello può rovinarti la carriera.
Ma a parte che non capisco
la carriera, perché dopo ti piace troppo la bippato.
Ma dillo John Deere, famoso per essere il campione del mondo con la mamma topa. Però pazza, mi è uscito molto Paolo Ruffini questa cosa e già me ne
sì, esattamente. Però Zaniolo quest'estate ci insegnerà che lui invece sarà il campione d'Europa con la mamma topa.
Vabbè, comunque posto che a quanto pare non si è capito il perché di quella... di quel meme real life del padre di Scamacca. Io allora ti chiedo, se il padre di Scamacca, armato di spranga, fosse nel parcheggio della Conad e fronteggiasse Tiago Pinto armato di punteruolo, chi vincerebbe?
Mi fa molto ridere che l'armeria della lore del Conad su Bovis si sia arricchita di una nuova arma. Però il punteruolo dei precedenti scontri ha dimostrato di essere un'arma poco efficace, non ha troppo poca gittata. Secondo me vince il padre di Scamacca.
Va bene. Vabbè dai, visto che questo comunque è ovviamente un podcast a tema quasi esclusivamente calcistico e di merchandising, allora io ti chiedo se la sponsorizzazione di Ed Sheeran a Ipswich è effettivamente la più bella sponsorizzazione della storia.
Allora, perché... è sicuramente la sponsorizzazione più wholesome della storia, perché cioè, so che ci deve essere anche una grande storia di tifo dietro di Ed Sheeran, che pubblica le foto di lui a 10 anni con la maglia dell'Ipswich che andava sempre allo stadio, e quindi è super, super bella questa cosa. Non ho ancora visto il design della maglia, perché nell'articolo che ti avevo mandato quando uscì la notizia c'era addirittura scritto un ambizioso "la faccia di Ed Sheeran finirà sulla maglia dell'Ipswich", e quello non credo che sarebbe stato una grande idea, ecco. Invece avevo visto tipo un leak in cui semplicemente dovrebbe esserci una sponsorizzazione del tour di Ed Sheeran, che è un attimino più meno impattante.
Vabbè, allora,
anche se la facciola di Ed Sheeran sarebbe stata abbastanza leggendaria.
Speravo una cosa alla Frankie Garage, però la faccia di Ed Sheeran. Vabbè, questo rende le magliette di Bovis ancora le magliette più belle annunciate nell'ultimo mese. L'ho già detto che sono veramente molto belle. E voi vi chiederete, posso averne una?
Non l'hai detto abbastanza.
Non l'ho detto abbastanza, ma si chiederanno gli ascoltatori, posso averne una? E la risposta è dipende, cioè...
La risposta è che ci tocca fare del body shaming e potete averne una solo se vi sta bene una taglia S.
Esatto, o una M, se proprio... e la volete bianca, se no non si può.
Esatto. Quindi, oppure citando il famoso bar di Bologna che ha fatto notizia questa settimana, dovete essere resilienti e farvi andare bene tutto.
nel senso che devono essere disposti a perdere dalle 7 alle 8 taglie.
Esatto.
Ridursi chirurgicamente le spalle e togliersi due vertebre. Va bene, sì, sì, abbiamo degli ascoltatori.
Oppure dovete essere una taglia XS e deve andare bene, e deve andarvi bene vestire oversize, che va anche di moda, quindi bene, vai.
Va bene.
Ma invece, a proposito di Ed Sheeran, volevo dire che spero che graficamente renda meglio dello sponsor azzurro della nuova maglia della Juve. Che però è molto bello.
Ouch. Però sì, spero anch'io, perché effettivamente
c'è un piccolo difettino in una gran bella maglia, sì.
La prima maglia decente della Juve da anni, rovinata dallo sponsor. Fino adesso era stato così bravo. Vabbè. Senti, chiudiamo almeno parzialmente questa cosa calcistica, che poi prende un po' il largo. Esatto. E ti chiedo solo una cosa per legarci alla cosa musicale. Qual è il problema dell'Inter con gli inni?
Il problema di Inter con gli inni è che evidentemente gli artisti validi in Italia tifano per altre squadre. E tu mi risponderai: ah già, tipo Amy Skill. Diciamo che comunque probabilmente Amy Skill concede alla tua squadra molta più dignità di avere l'inno composto da Povi. Anche se è assolutamente ufficioso. Parallelamente, passare da Elio Le Stretese a Max Pezzali, cioè in realtà non è una critica verso Max Pezzali, è una critica specifica al nuovo inno barra alla canzone Festeggiamento Scudetto, che io ho trovato ripugnante. Però
ma perché odiate così tanto Pazza Inter? È bella, cioè è bella, in realtà è accettabile.
Fa atmosfera, cioè è molto da stadio, diciamo. Però cioè, non è che la odiamo, il fatto è che ci sono un sacco di problemi di diritti. Perché adesso ti starò per dire una boiata, ma io ricordo che i diritti di Pazza Inter appartengano in qualche modo traverso, non so se tipo a tipo all'ex moglie di Celentano, una cosa del genere.
Claudia Mori.
Può essere.
Com'è possibile? In che scenario?
Vorrei, dovrei googlarlo, perché ho paura di aver sbagliato completamente persona e che in realtà è la moglie di tutt'altro ex cantante italiano. Però sta di fatto che ci sono stati storicamente un sacco di problemi di diritti, di copyright, per poterla mandare allo stadio. Allora a un certo punto hanno detto: ci costa meno farne uno nuovo. E sono anni che combattiamo. Infatti negli ultimi anni allo stadio andava quello di Elio, che era l'inno vecchio dell'Inter di 15 anni fa, tipo, di più forse. E come... E parlare dell'irreprensibile inno di Povia e della meravigliosa regia del videoclip fatta letteralmente da Tommy Wiseau.
Mamma mia, che bello quel videoclip. perché la canzone è brutta, ma il videoclip...
Il videoclip è avveniristico.
Sì,
è il cinema del 6, proprio.
Io so di non avere le parole per descriverlo, perché è così Windows Movie Maker... E allo stesso tempo una cosa concettuale, proprio...
Sì, ma tipo la Sedent ci sta insegnando che se fai qualsiasi cosa che visivamente sembri vecchio di almeno 15 anni, nel 2021 funziona. Almeno per il pubblico.
Sto pensando a cosa tu ti possa...
Mi sto riferendo a quei tre artisti che stanno riportando in auge il punk in Italia.
No, vabbè, quindi... dai. Cioè, ma allora io devo...
L'estetica tipo MySpace, quei capelli blu e rossi e verdi.
Allora, questo ritorno del pop punk così emo, così... Tu lo odi tanto. E io non posso darti veramente torto, perché Cioè, sì, è sbagliato, però allo stesso tempo non
ma in realtà a me le estetiche anacronistiche non dispiacciono. Ad esempio, tutti i miei amici sanno che tutta la vita che io aspetto di conoscere una ragazza goth che le piacciono gli anime. E quindi io sono un grande fan delle ragazze goth, ad esempio. però quell'estetica molto MySpace della Sedate mi fa veramente ribrezzo.
Guarda,
è una cosa mia personale.
L'unica cosa che proprio non deve tornare è il moncassino Vans a scacchi. Quello, per il resto, okay, possiamo anche farlo.
Sì. Comunque, sono molto triste perché probabilmente cioè, se anche questo podcast avesse risonanza nazionale, ci sarebbero in totale 10 persone che avrebbero capito la cheat della ragazza gotta. E questa cosa mi rende molto triste. Però fa lo stesso.
Dai, parliamo un po' di.
Parliamo un po' di cose.
Parlando di gente un pochino emo, un commentino a caldo sull'annunciata tracklist dell'album di Vipra.
Allora, l'annunciata tracklist dell'album di Vipra a me è piaciuta perché, allora, c'è qualche feat molto simpatico, tipo sono curioso di sentire Vipra con la Vicari, e soprattutto ci sono almeno due tracce prodotte da Osore, che è una cosa che mi ha veramente gasato un sacco, perché dopo infatti parleremo della settimana dei grandi ritorni, però cioè, qua ho parlato sempre benissimo sia anche delle produzioni che un po' del sound, dell'estetica dei Sorroland, quindi sono molto gasato. E niente, insomma, aspettiamo. I singoli che sono usciti mi sono piaciuti.
Mi piace che abbiamo effettivamente preannunciato il featuring con Comunque Martina.
Quello con Comunque Martina mi ha particolarmente gasato. Anche se quello di Anna Mena era una totale loro casualissima presenza nello studio di Sony, però mi ha fatto comunque ridere, sperarci.
Lì mi dicono che la redazione di Bovis ha un po' cagato fuori dal vaso, però effettivamente lo scenario che mi avevano prospettato era abbastanza divertente da correre il rischio. Esatto. È stato bello crederci per un attimo.
Qua ci sono due collegamentini, perché appunto prima settimana scorsa avevo preannunciato che c'era un ritorno in blocco dei Sorroland anche da solisti, perché è uscito quel EP che avevo citato settimana scorsa di Nike Ninja, del producer del Wing Clan, che tra l'altro è molto carino. Cioè, io avevo già spinto qua su Bovis un suo vecchio EP di musica elettronica su SoundCloud, questo è anche molto carino secondo me, e c'è dentro un pezzo con 3000 dei Sorroland che secondo me funziona abbastanza bene, mi è piaciuto, anche se lui canta solo nell'ultimo quarto del pezzo, diciamo. E poi a sorpresa è uscito un pezzo anche sul SoundCloud di Osore, sempre quello che andrà a produrre due pezzi di Vipra, e anche questo è molto carino su SoundCloud, anche questo solo strumentale, però mi è piaciuto. Chiusa questa parentesi qua, adesso voglio farti una domanda. Dato che io sono gasato perché tornano a fare un pezzo insieme Vipra e Osore dopo che si erano, tra virgolette, sciolti Sorroland, cosa che è una fake news perché in realtà non si sono mai sciolti, ma diciamo si sono presi una pausa. Non so se hai sentito del featuring più annunciato largamente della settimana.
Cioè, so che suona come contraddizione a quello che hai detto, però no, non ho sentito del featuring più preannunciato della settimana.
È successo che, dato che la gang per sempre e la gang non si infama, uscirà nel disco di Tony F un pezzo con Side Baby, dopo lo storico scioglimento della Dark Polo.
Perché e quindi esce un album di Tony F?
Esce un album solista di Tony F, io ovviamente zero hype perché la Dark Polo è musicalmente morta tipo da 3 anni.
Però è mai stata viva?
È decisamente stata viva, infatti io ammetto che va un po' troppo di moda professarsi nostalgici del 2016, però io sono un po' nostalgico del 2016 musicalmente. E infatti mi fa molto ridere che post uscita di Side dalla Dark Polo la carriera loro è andata letteralmente in pezzi, almeno a livello di qualità, a livello di numeri non proprio, e invece la carriera di Side ha fatto il percorso più o meno opposto, inteso non è mai veramente uscito da una sua bolla di artisti con cui collabora o di numeri abbastanza contenuti sui 200-300k. però comunque lui, cioè, è decisamente più considerato della Dark all'interno della scena attualmente, e mi fa super ridere questo featuring a sorpresa. E boh, davvero, anche se ci sia altro da dire, l'unica cosa che mi sento di dire è che l'album di Tony, secondo me, ha forse il più bel artwork, cioè la più bella copertina che ho visto da molto tempo. È davvero bellissimo, secondo me. E ok, ho dato anche troppo spazio a queste cose.
Quindi rispondi in maniera autonoma alla nostra ricorrente domanda, meglio MoMA? È decisamente MoMA.
No, questo è MoMA, secondo me. Cioè, non è proprio totalmente iconica, non ha niente di particolare, però ha un bel impatto visivo, secondo me. È abbastanza figa.
Guarda. Comunque, voi Trap Boy in questi anni siete riusciti a farmi accettare veramente tante cose, ma la Dark Polo decisamente non è tra queste.
Ma non so a quale Dark Polo ti sia approcciato tu, però...
La prima, cioè cos'era?
Ormai...
Sportwear?
Oh, no, cioè, beh, ma Sportwear è proprio abbastanza la prima, ma se non sbaglio quando abbiamo iniziato a tartassarti con la Dark Polo era più il periodo di Twins, diciamo,
sì,
che
ma...
è stato l'inizio della fine, praticamente.
Diciamo che fosse stato per me, poteva iniziare prima.
Ok. Collegandosi ad altre uscite, parlavo dei feat di Vipra e del fatto che ci sarà il feat con la Vicario, ed è uscito il disco della Vicario questa settimana.
Finalmente.
Cioè, io l'ho ascoltato.
Sì, anch'io, per una volta anch'io.
Cioè, tra l'altro mi ha fatto molto ridere realizzare che era da 7 anni che non usciva un disco dalla Vicario solista. No, più che altro mi fa abbastanza ridere che, cioè, praticamente non ce ne sono inediti in questo disco, perché, cioè, che cos'ha? Tipo 14 tracce ed erano usciti qualcosa come 8 singoli prima dell'uscita del disco nell'arco di 3 anni. Quindi è stata una cosa un po' strana, secondo me.
Sì, però poi il risultato è positivo, secondo me. Cioè, è un album che ha senso.
Ci sono delle belle cose. Ci sono delle belle cose. Cioè, è forse l'unica artista che è riuscita a farmi piacere un pezzo con Speranza. Che Speranza a me fa molto ridere, mi sta molto simpatico come personaggio, però ammetto di non essere mai veramente riuscito ad ascoltarlo in modo totalmente serio, facendomelo totalmente piacere. Anche se live l'ho visto e mi ha gasato tantissimo. Non saprei che altro dire. Ho scoperto che il disco l'ha fatto per Universal e che quindi è ufficialmente in major adesso la Vicario.
Sì.
E boh, sì, mi fa molto ridere appunto l'accostamento di generi super diversi, perché passa tipo dalla hitone estiva con Izzy al pezzo concettuale su Romeo e Giulietta con Speranza. Cioè, wow.
Sì, però io mi sento di riconoscergli comunque una certa coerenza. Cioè,
sì, dai, anche
non è,
in realtà, perché
non fa effetto accozzante.
Alla fine è abbastanza coerente. Sì. L'ha prodotto, credo, tutto lo stesso producer.
Sì, no? Sì, è tutto prodotto da Dade. Presente?
Dade, non so come Dade. Si dica. Cioè, io lui lo conosco perché...
Okay. Dade era un mio compagno di classe al liceo. Quindi
io lui lo conosco perché aveva prodotto tanto per Marrakesh, anche in persona, e aveva prodotto anche roba per La Macete, che non è proprio la roba che ascolto io, però comunque significa che sei un nome abbastanza grosso. In realtà non è che mi fosse mai proprio saltato all'occhio come nome quando vedevo i suoi pezzi, perché non è che mi avessero mai troppo colpito per la produzione, però comunque secondo me è un bel lavoro sto disco della Vicario, anche perché ricordiamolo che, cioè, a me scazza sempre parlare di indie perché è una parola morta, però penso che tu mi capisci capisci di che cosa parlo se parlo di indie, che non è proprio l'hit pop. Cioè, quando io parlo di indie ti parlo sì di... L'ultima volta te l'ho riassunto come artisti che potrebbero suonare al Miami, al Poplar Festival di Trento, ecco. E infatti la Vicario ha suonato il Poplar. Allora,
il Festival Poplar di Trento è un grandissimo festival, una bellissima realtà. Io non mi permetterei questo. Lo abbiamo visto nascere.
Tra l'altro, Poplar Festival di Trento, il cui merch è fatto dalla stessa serigrafia che fa il merch di Bovis. Quindi, buon gusto per il Poplar Festival.
Sai chi non è indie?
Chi non è indie?
Però dovrai dirmela tu questa cosa, perché io di Alfa letteralmente non so nulla. Ma con i platini non sei indie.
Ok, no, ma mi piace anche così. No, io tipo ti faccio sempre le domande ultimamente. Tra l'altro, immagino che tu sicuramente sei andato a vederti, come ti avevo chiesto, il videoclip di Daytona KK.
Ci credi che l'ho visto?
André,
l'ho visto. Senza audio, però l'ho visto. E penso che.
Come me lo commenti?
Allora, cioè. Tu avevi creato un po' troppo hype su questa cosa, perché è un po' posticcio tutto quel green screen, però sicuramente due soldi ce li hanno spesi su quella stronzata incredibile, perché non ha alcun senso, converrai con me come video, però... Cioè,
no, beh, ha senso, cioè la questione di immaginario, diciamo, però sì, parallelamente... Cioè... Condivido col fatto che è un po' posticcio, però parallelamente devi anche farteli fare quegli sfondi, quegli screen.
Sì, ma quelli sono tutti sample, secondo me. Sono andato a vedermi tipo lo studio che l'aveva fatto, e se guardi altri lavori è tutto molto simile, nel senso non è stato creato apposta per quel video, ma è lo stile dello studio. Di base ci hanno messo lui che trappa.
No, però il discorso che facevo io, che considerato che è roba, non dico zero budget, però poco budget, mi aveva colpito quel videoclip comunque. E anzi, anche a livello di pubblico era stato accolto super bene.
No, ecco, quello sì. Sicuramente è una cosa particolare, non ne fanno tanti così, ecco.
E invece, dato che ti faccio le domande, questa settimana ti faccio un'altra domanda. La domanda è... Ma tu, fino a 2 settimane fa, avevi mai sentito parlare di Alfa?
Perché dici fino a 2 settimane fa? Cioè io...
Perché io... Perché 2 settimane fa è quando l'ho sentito nominare per la prima volta io.
Ok, io non so quando l'ho sentito nominare per la prima volta, ma in questo preciso momento non saprei dirti nulla a riguardo.
Ok. Perché io un paio di settimane fa comunque seguicchio Rosa Chemical sui social e vedo che annuncia il trailer di un suo featuring insieme a questo Alfa. Trailer che era una... non una parodia, diciamo un pezzo di un minuto fatto sullo stile di Polka, sempre di Rosa Chemical, che ormai almeno ironicamente avranno sentito tutti. Quindi non mi spendo neanche a contestualizzare questa cosa. E quindi poi questo pezzo annunciava il disco di questo Alfa che è uscito questa settimana e io me lo sono andato a sentire perché, boh, ero curioso. E anche perché era sponsorizzato letteralmente ovunque, penso che mi sia venuta la pubblicità di questo disco almeno 15 volte su Instagram e... Questa pubblicità partiva con un pezzo di un beat fatto per lui da Dardust, okay. Che è anche molto figo, secondo me. E quindi, hai appena fatto un feat con un artista che comunque seguo, vedo che sei molto pubblicizzato, c'è molto hype, ti fai beat Dardust, e me lo sono andato ad ascoltare il disco. E me lo sono andato ad ascoltare nella totale convinzione che fosse un emergente, al punto che nella pubblicità del disco di Alfa era scritto ovunque il primo disco di Alfa. Okay. Cosa che poi ho scoperto non essere vera, perché aveva già un altro album in studio. Quindi
già era pubblicità ingannevole.
Cioè, non ho ben capito, perché se vai... Anche, cioè, genericamente sulla sua pagina di Wikipedia c'è scritto che aveva già un altro album in studio, cosa che tra l'altro mi fa molto ridere, perché io pensavo fosse un emergente a maggior ragione, perché la sua pagina di Wikipedia è un po' ostica da trovare, perché ovviamente se tu cerchi Alfa su Google immaginerai che non ti viene immediatamente fuori il cantante italiano Alfa, ma ti vengono fuori un bel po' di altre cose.
Il macchinone.
Ok, anche lui viene prima di Alpha. Fatto okay. sta che dopo aver girato un po' nell'internet e aver scoperto chi è, ho scoperto che in realtà lui era famoso, cioè era assolutamente conosciuto. Cioè prima dell'uscita del disco aveva già più di 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e aveva già un singolo con 70 milioni di ascolti su Spotify che è triplo platino. E 70 milioni vuol dire che veramente è tra i pezzi italiani più sentiti di sempre su Spotify. Perché io ricordo, che so, quando fece 100 milioni soldi di Mahmood, che era il record storico per l'epoca. Adesso ovviamente saranno un po' lievitati i record, però 70 milioni è comunque una valanga di stream. E là ci sono rimasto male, perché comunque io, almeno all'interno della filter bubble Bovis, sono decisamente quello che gusti più da pischello, perdonami, inteso che sono quello che si ascolta la musica un pochino più da sedicenne.
Sì, da orsetto pedofilo.
E il fatto è che io non è che non lo ascoltavo, non sapevo proprio chi fosse lui. E davvero volevo chiederti se tu lo conosci, perché non capisco, cioè sono rimasto chiuso in una grotta per 2 anni, oppure si è comprato gli stream su Spotify, cioè non lo so.
Ma poi hai ascoltato qualcosa?
Il disco l'ho ascoltato, allora, ho capito sicuramente il motivo per cui non sapevo chi fosse, cioè che sono assolutamente fuori dal suo target demografico, inteso che non è esattamente musica pensata per una persona di più di 20 anni, cioè è palesemente musica da ragazzine, che è un po' una delle cose più cattive che potrei dire riguardo a un artista.
Ma peggio degli psicologi?
Sì, cioè so che suonerà tipo... è complicato da metabolizzare, però sì. Cioè ha degli elementi molto musica simpatica, cioè ci sono delle canzoni che veramente con un beat meno... tendente più verso l'hip hop e meno verso il mondo trap, premesso che non è minimamente trap Alpha, ma fa palesemente musica urban, al più potrei definirla pop, però parallelamente è sicuramente più vicino a quel mondo lì che al mondo indie, tipo dei Pinguini Tattici Nucleari, però ha in comune delle punchline terribili a mio giudizio, cioè tipo cose come ti odio da morire però ti amo da vivere o cose così, insomma, e là davvero ho capito che sono vecchio. Perché non è stato proprio neanche un guilty pleasure, proprio non mi ha detto niente. Mi hanno alcune canzoni avevano delle basi abbastanza orecchiabili, che, tipo quella di Dardust, è clamorosa secondo me, okay. Però davvero non credo che è un disco che riascolterò mai.
Quindi posso tornare nella mia ignoranza.
Puoi tornare nella tua ignoranza. Okay. Ero solo colpito dal fatto che pazzi non ascoltarlo, ma non avevo mai sentito nominare chi fosse. Unico appunto che ti faccio, perché so che è una cosa che potrebbe interessarti. Ho visto che questo Alpha ha delle connessioni, non so se causa discografica o... boh, con Annalisa. Inteso... prima di questo disco uno dei suoi pezzi più ascoltati era il suo featuring nel disco di Annalisa. Cioè nell'ultimo disco di Annalisa, se ho capito bene, ci deve essere un featuring di Alpha.
E in che canzone?
Bella domanda. Parallelamente nel featuring, cioè nel disco di Alpha c'è un featuring di Annalisa. Okay. E qua arrivo a quello che volevo dirti, che mi sto rendendo conto che la musica, soprattutto quella appunto... da ragazzi, sta prendendo una piega sempre più, lo dico con nella più positiva accezione possibile, amatoriale. Inteso che, ad esempio, soprattutto a livello di basi, ormai le basi di gran parte degli artisti giovani le si fa in FL Studio, nella cameretta, e la fa magari una persona sola che non ha neanche studiato musica. E questa cosa è una cosa che a me piace, perché a me piace come suona questa roba che io definisco sempre che suona... cioè che sa di cameretta proprio.
Okay.
E questa cosa inizio finalmente a riscontrarla anche nella voce, inteso nel modo in cui cantano gli artisti. Se tu ascolti il disco di Alpha con le canzoni in ordine, i featuring sono tutti di artisti appunto che fanno parte di questa scuola qua, cioè di gente che non ha mai studiato canto, che ci butta sopra un po' di autotune e sfrutta al massimo il proprio timbro naturale sperando che non sia una merda. Detto così suona molto brutto, sì. Però in realtà è detto con un'accezione positiva, perché a me questo tipo retrogusto di casalingo, tra virgolette, piace, e piace molto, e è un po' complesso spiegare questa cosa. Sta di fatto che quando nel disco di Alpha, che ha featuring quali Ariete, Drust di Psychology, Rosa Chemical, che sono tutti artisti comunque di questa scuola qua, a un certo punto c'è in mezzo il featuring di Annalisa, io ti giuro che mi ha spaccato le orecchie, perché parte questa strofa di Annalisa con la voce proprio invece da cantante, tipo... è un po' come... cioè,
come dire, una persona che sa quello che
concetti,
fa.
Però parte... ma in realtà io te lo voglio dire proprio con accezione negativa, ecco, lei parte proprio con quella voce iper impostata, tipo da cantante proprio tipo sì, anni 90, industry plant, ed è insopportabile nel contesto di un disco invece prodotto tipo come si produce un disco nel 2021. Cioè, tipo, io ti giuro che la prima volta che ho sentito questo pezzo con Annalisa l'ho finito con i brividi lungo la schiena dall'agghiaccio, e la seconda volta che l'ho sentito, appena ho iniziato a cantare Annalisa, ho skippato il pezzo.
Scusa, ma quindi tu mi stai dicendo che il più grosso problema del disco di questo Alpha, che abbiamo detto
è il featuring di Annalisa, sì, e te lo dico e lo penso,
è avere al suo interno una singola persona che sa quello che sta facendo. Questo è l'unico problema.
Sì, perché il fatto è che non è che sa quello che sta facendo, cioè è un po' il contrario, cioè che oggi ormai tipo quel modo di fare musica sta un po' sparendo, secondo me. Cioè, c'è un motivo se l'industria musicale sta prendendo un po' la direzione opposta. E quando io mi sento queste voci super pulite, super impostate, perché la voce di Annalisa, diciamocelo, non so se capisci cosa dico con la parola impostata, ma è veramente estremamente impostata.
Io capisco.
E magari in un disco suo posso anche farmela andare bene, ma in un disco di persone che non cantano così, ma stona in un modo davvero insopportabile, mi ha dato veramente fastidio.
Guarda, sono sempre sconvolto dalla tua visione del mondo, però va bene. Sai quale sarebbe stato esattamente il contrario del disco di Alpha?
Quale?
C'è uno un pochino più di nicchia, però che in realtà se ne sente parlare almeno nella nostra filter bubble. È il disco di Io sono un cane. Ovvero, ecco. Gira.
A me fa molto ridere perché in realtà io... tipo, la musica che ascolto, la tipo la divido in due. Cioè, la musica che ascolto che tipo... che so, se io conoscessi una ragazza a una festa e mi chiedesse che musica ascolti, cioè la musica che le direi che ascolto è la musica che terrei per me che ascolto. Okay. E tipo la musica di cui parlo qua su Bobis fa parte purtroppo al 95% della seconda categoria, invece Io sono un cane fa parte della prima, questa cosa mi fa molto ridere.
Quindi ci vuoi parlare di questo album?
Allora, l'album ha un unico problema, tra virgolette.
No, ma aspetta.
E cioè che è lungo.
Ah, ok.
E cioè che è lunghissimo. Okay. Cioè, che non è un problema, perché ci arrivo dopo, però questo è un problema perché io l'ho sentito oggi il disco e non l'ho sentito tutto, perché non sapevo durasse quasi 2 ore, e non avendolo sentito tutto, aspetterei di parlarne. Anche magari sarebbe simpatico se invitiamo Bruno, che l'ha sicuramente sentito.
Ah no, ma io sai Bruno era invitato e avrebbe dovuto parlarcene, e ufficialmente era anche pronto, però non si è presentato, quindi...
quindi Bruno non lo chiameremo mai più.
Bruno boh, non so, si è perso.
No, scherzo,
non è venuto.
Però, cioè, secondo me comunque è un disco che appunto... quella premessa l'ho fatta per dire che è un disco che reputo di qualità. È anche un disco che probabilmente devi sentire più di una volta per fartelo... cioè, per apprezzarlo.
Solo che durando
non vorrei parlarne in modo super superficiale come faccio sempre, ecco. L'unica cosa è che mi collego al fatto che ho sentito un discorso questa settimana, e questo discorso l'ha fatto Dreamer, che tu saprai chi è, immagino.
Io, il rapper trentino.
È il rapper trentino, esatto. che tra l'altro anche Dreamer è in uscita tra un paio di settimane. Sono curioso di vedere se mi piacerà abbastanza il suo disco da parlarne qua. E nel frattempo ti cito questa cosa che ha detto Dreamer, cioè che lui mi commentava il disco di Joe Cole, di cui magari dico due paroline dopo perché quello invece l'ho sentito, e dicendo su Instagram che gli ha dato un po' fastidio che il disco di Joe Cole durasse solo 40 minuti e che parallelamente nella stessa settimana è uscita la stagione nuova di Love, Death and Robots, che dura solo un'ora e mezza l'intera stagione. E lui se la prendeva, secondo me anche abbastanza a ragione, più su Joe Cole che su Love, Death and Robots, che ha molti più motivi per essere così corta, con la soglia d'attenzione del pubblico giovane. E quindi lui diceva: so che ultimamente tipo la durata delle canzoni sta passando dai 7 minuti dei Pink Floyd al minuto e 20 delle canzoni di XXXTentacion, si sta passando dagli album di 1 ora e 40 ai dischi di mezz'ora, e adesso pure i film non durano più 2 ore, durano 1 ora e mezza, qualcuno dura 1 ora e 20, le serie TV sono sempre più corte, le stagioni fanno le stagioni da 10 episodi anziché da 20, e lui se la prendeva con questo fatto, appunto puntando il dito contro la soglia d'attenzione del pubblico negli anni 20 del 2000, insomma. E secondo me, cioè, c'ha ragione, inteso che è veramente per questo che si sta accorciando tutto col tempo. Parallelamente, questo disco di 1 ora e 40, io sono il primo che ammette candidamente, per me è un po' complesso da approcciare un disco di 1 ora e 40. Cioè, io mi riconosco in questi generazione Z che non riescono più ad ascoltarsi un disco di 2 ore, perché per me è un fatto. Cioè, io quando mi sono trovato davanti a questo disco da 2 ore, mi sono trovato completamente sopraffatto dalla enormità di questo progetto, insomma. Anche perché poi, secondo me, un disco così lungo rischia di diventare magari un po' dispersivo, anche un numero di tracce che è infinito. Se tu probabilmente mi chiedessi un titolo di una canzone che ho detto, non è che ce ne sia una che tipo mi è rimasto così tanto da dirti il titolo. Parallelamente, il disco a me stava piacendo molto e spero di poterne parlare settimana prossima quando l'ho un po' metabolizzato, ecco. Però, cioè, secondo me non è una critica stupida questa che ha fatto Dreamer, insomma.
Dipende sempre, devi anche avere qualcosa da dire per tirarla per le lunghe, ecco. Perché se mi fai come Kanye West in Dear Donda, no? Non c'è una canzone che credo abbia 3 minuti di lui che ripete mamma, mamma, mamma. Per carità, il punto magari è sulla produzione, però un pochino ho anche rotto il cazzo.
Non mi toccare Kanye West.
No, vabbè, però insomma, capisci, un conto è un assolo musicale, sì. Devi avere un motivo per portarlo avanti.
Ok.
Che le canzoni si accorciano. No, scusa, che le canzoni si accorcino è vero. Le avevamo già viste più volte, mi ricordo quando era uscito XXXTentacion, era proprio evidente questa brevità molto esagerata.
No, io credo che lui sia davvero il primo artista che ho visto fare canzoni da meno di 2 minuti in modo regolare.
Sì.
In cui ho percepito questa cosa proprio.
Poi, di nuovo, dipende dalla situazione.
Sì, poi un altro motivo per cui secondo me si fa così è per boostarsi gli streaming.
Beh sì, però palesemente.
Infatti XXXTentacion ironicamente risulta nel mio Last FM essere l'artista che io ho più ascoltato nella mia intera vita, ma probabilmente solo a livello di numero di stream, perché se si andassero a contare i minuti che l'ho ascoltato non sarebbe nemmeno tra i primi 10 probabilmente.
Comunque vorrei sapere che film guarda Dreamer, perché io sono un fan dei film da 1 ora e mezza, lo sai, ed è sì, difficile trovarli. Film
no, non è vero, io la
okay, che valga la pena di essere visti.
Sì, ma sotto penso che lui comunque si riferisse più all'industria in generale, inteso al film medio, tipo al film originale Netflix, capisci?
Quali sono che durano 1 ora e mezza su Netflix?
Boh, cioè, effettivamente dovrei un attimo
perché pensarci. C'era quello di Adam Sandler che durava un'ora e mezza, però beh, c'era anche la ballata di Buster Keaton
Scratch
che non durava un'ora e mezza, e soprattutto The Irishman che decisamente non durava un'ora e mezza, quindi
sì, però,
ma neanche Roma comunque... per dirti, cioè i film,
beh, ma tu mi stai citando film cinematografici,
vabbè, ah, roba di Netflix, eh. Cioè la roba bella, quella che vale la pena di
no, comunque un film che va al cinema difficilmente dura meno di un'ora e quaranta,
vabbè, ma definizione. Allora parliamo di film per la TV, è un discorso un po' diverso.
No, no, ma lui non l'aveva nemmeno citata la roba dei film. Lui aveva citato proprio specificamente Joe Cole e specificamente Love, Death and Robots.
Ah, okay. Allora
No, è una cosa che ho aggiunto io, quella dei film, perché sinceramente io mi sto accorgendo che un sacco di... cioè che la durata dei film si sta accorciando, però magari è un'impressione mia.
Forse guardiamo film un po' diversi,
no, non credo, perché anche io ne vedo tanti di lunghi, però...
Poi comunque anche...
Secondo me, adesso ti sto per dire una cosa un po'... me la sto un po' per tirare, però secondo me io e te vediamo film un attimino più impegnativi dello spettatore medio.
Vabbè, io non voglio avvalermi di questa cosa. Mi chiamo fuori. E, però anche su Love, Death and Robot,
beh, ma là è una
serie, cioè... è una serie sperimentale.
Cioè, è una serie... Allora io sono appassionatissimo di animazione. A parte che la cosa delle varie tecniche mi ha un po' deluso sta stagione, perché per dire era quasi tutta animata in 3D. C'era solo un episodio animato in 2D. Tra l'altro il fatto è che è una serie antologica, ogni episodio è fatto da un diverso studio, per cui cioè non è che sempre non lo visualizzo così comodo riuscire a trovarti 30 studi che ti producano 30 diversi episodi di animazione per una serie, cioè Cristo, cioè è un lavoro ambiziosissimo, cioè la prima stagione infatti era stata una cosa pazzesca a livello dell'ambizione del progetto, e anzi già sono stupito che l'abbiano fatta una seconda stagione, e comunque l'ho trovato un prodotto di grandissima qualità anche la seconda, e quindi davvero, cioè secondo me in quello specifico caso di Love, Death and Robots non sono tanto d'accordo con la critica che gli è stata fatta, però invece sono d'accordo sul fatto che si stanno accorciando le stagioni delle serie, e ne è una testimonianza, sì, tipo Netflix che ormai fa le stagioni sì da 10 episodi in media, se non sbaglio. Io ribadisco, sono appassionatissimo di animazione, uno dei miei studi preferiti è Cartoon Network una volta faceva, che so, mi viene in mente Clarence del 2016, prima stagione a 51 episodi, è uscita questa settimana Elliot from Earth, che è dello studio che ha fatto Gumball in Europa, e ha 8 episodi la stagione, cioè ne ha 16 da 10 minuti, e cazzo, cioè allora là davvero mi rendo conto che effettivamente si sta un attimino accorciando il discorso. Cioè quest'anno addirittura è uscita una stagione per Cartoon Network di una serie che si chiama Infinity Train, a 10 episodi da 10 minuti. Vuol dire che l'intera stagione dura un'ora e 40 minuti, che è meno di un film.
Vabbè.
Cioè una stagione di una serie TV ormai dura come un film. A livello di animazione 2D ovviamente, cioè a livello di live action assolutamente no. Però...
Sai cosa mediamente non si sta accorciando?
Scusa Franzo, non so perché sono scoppiato a ridere, però suonava una cosa, hai capito?
Suonava lo so. Però la risposta,
che cosa lo...
la risposta cosa è lo... più tranquilla, ed è la durata media delle puntate di Bovis, quindi io proprio visto che non siamo neanche riusciti a parlare dell'album di cui volevamo parlare prevalentemente, o almeno la redazione teoricamente voleva parlarne, Bruno, e non parleremo neanche di Caparezza, perché indovina chi si era preso l'onere e piacere di parlare dell'album di Caparezza?
Bruno.
E quindi io direi che possiamo invitare ad andare ad ascoltare gli ultimi singoli di Billie Eilish, i 21 Pilot, che continuano, cioè escono praticamente ogni volta in cui registriamo Bovis, e ogni singolo è sempre più bello, l'ultimo album dei Black Keys, che ragazzi, vi piace il genere, è bello.
Io ho citato l'ultimo album di Joe Cole, che adesso è un po' complicato da approcciare, secondo me, inteso che non è un disco che ascolti tipo mentre studi, è un disco che ascolti con Genius sotto, però cioè tipo è stato veramente un instant classic, l'hanno accolto tutti benissimo, poi non è proprio il mio genere super preferito, però ne ho colto la grandezza, ecco, per cui se vi piace il rap americano ascoltatevelo immediatamente, infatti ha fatto record su record ovunque. Cosa è uscito? Ha annunciato il disco nuovo Cosmo, che esce settimana prossima.
Quindi un'altra cosa di cui parlare, si allungherà la lista di arretrati di Bonus.
Vipro esce a fine mese, l'abbiamo già detto. Dopodiché
la nostra posizione ufficiale sul conflitto israelo-palestinese è che
your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
Oh, what's this?
Zenni's 3D virtual try-on. Pretty cool, right?
Wait, are those prices real? Do they have glasses for men?
Yep, they also have affordable blue light glasses.
Seriously? At those prices, get them all.
I like where this is going.
Zenni.com. Prescription glasses starting at $6.95.